Allora, 18:43, buona serata a tutte e a tutti. Questa è sempre Radio Onda Rossa, siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza. C'è sempre lo 06 49 17 50 per qualsiasi comunicazione. E noi andiamo in onda con Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ e storie di vita. In onda appunto ogni giovedì 18:45 circa, 18:30 insomma più o meno questi orari. Vi ricordo il nostro indirizzo mail se volete scriverci, che è profondorosa@ondarossa.info. E potete risentire insomma le vecchie trasmissioni, le vecchie puntate, sia sul sito della radio www.ondarossa.info, ma anche sul blog profondorosa.onablogs.org. E allora, come preannunciato già la scorsa settimana, anche se insomma siamo andati in onda in forma ridotta, come si dice in questi casi, visto che c'era insomma un po' di cose da seguire qui in città e c'era poco tempo.
Non la Roma, insomma, in genere si seguono altre cose, perché in genere è il calcio per cui si va in forma ridotta.
Vabbè, sì, non è questo il nostro caso. Comunque insomma avevamo un po' preannunciato questo nuovo ciclo di trasmissioni di Profondo Rosa, che si occuperà di tentare di un po' fare luce intorno a ciò che viene denominato teoria del gender, denominato propriamente, impropriamente, in modo, come dire, un po' abusato, quando non totalmente a sproposito. Ci siamo un po' preoccupati di fare questo tipo di lavoro, perché spesso insomma, negli ultimi tempi, sugli articoli dei giornali, soprattutto che riguardano le posizioni del Vaticano di fronte ai alle persone LGBTQ, spesso si parla di teoria del gender come di un mostro, di un Moloch, di un così, dell'ideologia della lobby gay. Ecco, questo potrebbe essere una definizione.
La lobby gay che distrugge la famiglia, che distrugge la tradizione, che impone addirittura nella scuola pubblica la distruzione dei valori e della differenza tra uomo e donna. Senti che potenza.
Infatti è così, perché poi di fronte, no, a questa queste forme altisonanti, effettivamente poi è anche difficile riuscire a dare delle risposte certe, in quanto è molto, ma molto confuso proprio il punto di partenza, ovvero che cos'è questa teoria del genere e cosa effettivamente dovrebbe andare così a cosa dovrebbe essere diciamo l'azione da combattere che in qualche modo promana proprio da questa teoria del genere.
Quindi noi cercheremo di partire dall'inizio, di dire chi l'ha inventata, non chi ha studiato il gender, ma chi ha inventato questa dicitura, teoria del gender, ideologia del gender, chi ne ha fatto uno spauracchio, come ha costruito questo spauracchio, e cominceremo a farlo, lo faremo per qualche settimana, anche attraverso insomma degli ospiti, come sì, il nostro solito fare, insomma lo facciamo, che invitiamo persone.
Certo.
E oggi abbiamo, insomma, entriamo tra poco in contatto con Lorenzo Bernini, che è un attivista gay.
Pensavo fosse un artista.
Immagino questa battuta gliel'abbiano fatta più volte, però adesso quello che è vivente e anche piuttosto giovane è un attivista gay che si occupa di studi queer, nel senso che è un ricercatore universitario che insegna anche in una cattedra curiosa, nel senso filosofia politica e sessualità a Verona.
Vabbè, glielo chiederemo magari che cosa significa insegnare sessualità. Filosofia politica ci arriviamo, sessualità è un po' più complesso. Vabbè.
Lorenzo comunque si occupa di questi temi e si è occupato anche di teoria del genere. In particolare noi partiremo da un articolo che si intitola "Uno spettro s'aggira per l'Europa sugli usi e gli abusi del concetto di gender", e che trovate fra l'altro in rete, scaricabile gratuitamente, ma insomma ne parliamo con lui tra pochissimo.
Ok, quindi tempo di fare il collegamento telefonico, rientriamo in diretta, questa è sempre Onda Rossa e siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9. Allora, 18.50, sempre sintonizzate sugli 87.9 di Onda Rossa, questo è Profondo Rosa, come preannunciato abbiamo un ospite telefonico, tal Lorenzo Bernini, che insomma chissà quante volte te l'avranno detta questa cosa, c'hai questa omonimia insomma abbastanza
sì, non l'ho scelto io altisonante. Ecco. avevo già un nonno che si chiamava così, sono stato chiamato così in onore del nonno,
guarda caso, le tradizioni esatto. In questo paese continuano sempre. Chiaramente con te volevamo un po' addentrarci, visto che con Profondo Rosa stiamo facendo appunto un ciclo di trasmissioni dedicato alla cosiddetta teoria del gender, tentare insomma di provare almeno a fare luce all'interno dei meandri di questa, di queste due parole, teoria del tre, c'è un articolo in mezzo, insomma lo troviamo spesso, l'abbiamo trovato innumerevoli volte negli ultimi tempi sui giornali, ogni qualvolta insomma le gerarchie del Vaticano, i vari papi si occupano, no, di diritti o comunque di tutto ciò che viene dalla galassia LGBTQ. E con te, visto che insomma sei autore di questo articolo che si chiama non a caso "Uno spettro si aggira per l'Europa", provare a fare luce insomma all'interno di questo di questa oscurità, perché di fatto questo concetto resta molto opaco, nonostante sia l'obiettivo, insomma, degli strali delle gerarchie vaticane, ogni qualvolta appunto si parla di queste cose, se non addirittura diventare in qualche modo un'ideologia attraverso la quale la lobby gay cerca di estendere il suo potere sull'umanità e soprattutto sulla famiglia eterosessuale. Rimane comunque un concetto che sembra, insomma, sfuggire, sembra rimanere sullo sfondo, sembra rimanere opaco.
Direi qualcosa di più, che questo concetto, questi due termini, teoria del gender, che sono falsi entrambi, non sono reali né l'uno né l'altro, adesso magari diciamo perché, sono assemblati assieme per risultare opachi. Cioè, la verità è che l'obiettivo delle gerarchie vaticane e dei movimenti tradizionalisti, integralisti cattolici che hanno ormai condotto, che stanno ormai conducendo questa vera e propria crociata contro la teoria del gender, è attraverso questo fumoso lemma, questo fumoso concetto di contrastare i diritti delle minoranze sessuali delle donne, ma siccome ormai sarebbero altamente impopolari se parlassero, insomma, non li ascoltava più nessuno, neanche i movimenti pro-life quando vanno nella sfera pubblica a parlare sempre contro l'aborto, contro il diritto delle donne ad abortire, diciamo, questa è una formula volutamente oscura con cui possono continuare ad attaccare il diritto delle donne, l'autodeterminazione sessuale delle donne, ma non soltanto sessuale, la libertà delle donne e anche i diritti e le rivendicazioni delle altre minoranze sessuali, gay, lesbiche, transessuali, transgender, intersessuali, senza però dirsi omofobi esplicitamente. Cioè, la formula volutamente nessuno sa che cosa vuol dire, perché quello che vuol dire è lotta ai diritti delle donne e delle minoranze sessuali, però non si vuol dire più troppo esplicitamente. Perché in realtà, appunto, perché dico che sia teoria sia gender sono vengono appunto assemblati facendo un uso fallace, perché una teoria che si chiama teoria del gender non esiste, e il termine gender invece ha una traduzione italiana che è genere, però si preferisce usare questo gender proprio perché nessuno capisce che cos'è e perché già evoca un po' una colonizzazione culturale, non imperialismo culturale, che dagli Stati Uniti viene appunto a fare il lavaggio del cervello in Europa. Quindi, perché non esiste una teoria del gender? Perché loro usano il singolare teoria proprio per dare l'idea di una costruzione teorica compatta. In realtà, quando loro dicono teoria, la utilizzano come sinonimo di ideologia, e l'ideologia è un'idea con cui si vuol fare appunto il lavaggio del cervello ai bambini,
certo.
No?
Rimanda, cioè, poi fra l'altro, no, mentre si parla ormai, no, di fine delle ideologie, di postmodernità, eccetera, eccetera, almeno tutto quello che viene spacciato ormai, diciamo, dalla fine degli anni 90 ad oggi, passa tutto attraverso la fine delle ideologie, la fine della storia, eccetera, eccetera, guarda caso invece in questa occasione viene tirata fuori il termine teoria, che invece dà proprio un'idea di compattezza, di onnicomprensività, di qualcosa di monolitico, no?
Esatto, esatto, solo che non esiste, cioè nessun autore che fa studi di genere atturale o teorie queer atturale dice ho una teoria del gender o una teoria del genere. In realtà gli studi di genere sono un ampio settore di studi interdisciplinare dove psicologi, antropologi, sociologi, giuristi, filosofi si confrontano appunto sulla sessualità, sulla natura della sessualità e sulle ricadute politiche che hanno le differenze sessuali, però non è un'ideologia, un'idea o una teoria unica. Il concetto di genere, da tutti questi saperi che sono gli studi di genere appunto al plurale, è usato in senso critico per mettere in discussione dei saperi dogmatici sulle differenze sessuali. E poi, dicevo, gender, si usa questo inglese così che fa un po' spavento, appunto, che evoca imperialismo culturale, quando in realtà esiste la parola genere in italiano, e il genere dagli anni 50, diciamo, è uno dei tre assi che definiscono per la psicologia, per la sessuologia, per la medicina, l'identità sessuale di un soggetto. abbiamo il sesso, che fa riferimento alla connotazione biologica del soggetto, al corpo. Abbiamo il genere, che invece è appunto la componente psicologica, che però è socio-psicologica dell'identità sessuale. Cioè, essere un uomo o essere una donna non significa soltanto avere un corpo di un certo tipo, ma anche aderire a dei modelli che sono sempre dei modelli culturali. Ciò che le donne facevano negli anni 50 in Italia non è esattamente la stessa cosa che fanno nel 2015 in Italia.
Infatti,
è ancora diverso dall'espressione del genere femminile nella società romana o greca o in altre società. Questo è il genere, è semplicemente sia l'identità di una persona, il sentirsi uomo o donna, ma è il sentirsi uomo o donna in relazione appunto a un sistema di norme culturali che definisce che cos'è il maschile e che cos'è il femminile. Questo è il concetto di genere.
E infatti i movimenti femministi, insomma, dagli anni 70 utilizzano questo concetto per mettere in discussione la ruolizzazione di genere, appunto, e cioè la subordinazione di un genere all'altro attraverso quello che possiamo chiamare patriarcato, eterosistema, o insomma la definizione che più ci piace. Nel tuo articolo tu ricostruisci anche, come dire, come si è affermata all'interno proprio della Chiesa, della gerarchia vaticana, e di come ci sia continuità tra l'impostazione, diciamo, di Ratzinger-Wojtyla e quella di Bergoglio rispetto a questo tema. Ti va di riassumerci?
Sì, questo perché, è un punto a cui io tengo molto.
Dici perché Bergoglio non è un rivoluzionario, come
no,
sempre.
Bergoglio non è un rivoluzionario. Io ci tengo molto a questo fatto, perché appunto si è creato ormai un nuovo conformismo, un nuovo appunto pensiero unico che vede in Bergoglio l'unica autorità morale che unisce la destra e la sinistra, e anche in parte i movimenti gay, no? Ci sono stati dei movimenti gay o LGBT, insomma, che hanno visto in Bergoglio delle aperture, no? Questo Papa sembra che piaccia a tutti, che predica l'amore per tutti e l'accoglienza di tutti. In realtà
addirittura, scusa se ti interrompo, addirittura anche dei centri sociali o dei cosiddetti tali si sono mossi in questo senso.
Esatto, sì, proprio ormai è proprio un pensiero unico, che non, e soprattutto se uno parla contro Bergoglio sembra che sia pazzo. Cioè, se tu vai anche appunto in un centro sociale oppure in dei luoghi di aggregazione a sinistra, dici qualcosa contro il Papa Bergoglio, sembra che sia tu matto. In realtà Papa Bergoglio, questo è il mio giudizio, è il prodotto di una ottima strategia di marketing della Chiesa, che sta riacquistando consensi presso l'opinione pubblica italiana e mondiale senza in realtà rivedere la propria dottrina. Perché se uno mi sono letto anche i documenti del Sinodo della Famiglia, sto attento alle dichiarazioni che fa Bergoglio in pubblico, ed è vero che da un lato lui ha detto questa frase: chi sono io per giudicare un omosessuale, che fa parte del messaggio evangelico, no? Gesù di fronte alla Maddalena, alla prostituta, cioè la Chiesa ha sempre accolto i peccatori purché si pentissero e si riconoscessero peccatori. Questo non vuol dire che la Chiesa abbia smesso di considerare l'omosessualità una condotta disordinata, questo legma, ideologia del genere, è proprio il modo in cui continua ad attaccarla. Cioè, Bergoglio ha detto più volte, ha difeso il matrimonio tradizionale, ha detto che le coppie omosessuali non possono essere equiparate a una coppia eterosessuale regolarmente sposata, ha detto che un bambino per un bambino è necessario crescere con una figura maschile e femminile, ha detto che l'ideologia del gender è espressione della crisi del matrimonio, ha difeso i diritti della donna, ma al tempo stesso, nella stessa esternazione, ha difeso la famiglia tradizionale, dove sappiamo che il ruolo della donna non è paritario rispetto a quello dell'uomo. Questa espressione ideologia del genere è stata coniata nel 2000 dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, Da allora ha ispirato, diciamo, un'ampia produzione di testi, di articoli, di libri che per un po' di tempo, diciamo, si sono letti solo tra di loro. È diventata poi uno slogan che ha mobilitato i movimenti quando l'ha utilizzato proprio durante un discorso pubblico Ratzinger nel 2012, mentre in Francia si stava approvando il matrimonio per tutti. Ed è da allora che a questo slogan dell'ideologia del genere è diventato appunto la parola che ha mobilitato i movimenti tradizionalisti contro il progresso dei diritti delle minoranze sessuali. E Bergoglio e Bagnasco continuano a utilizzare questo lemma pubblicamente. Quindi in questo c'è una totale continuità, c'è un'apertura di facciata verso i poveri, verso i diseredati, verso i peccatori, però senza una messa in discussione della dottrina che difende il modello matrimoniale classico e dei ruoli ben precisi, appunto dei ruoli di genere ben determinati, distinti per gli uomini e per le donne.
Senti, oltre, insomma, a tirare gli strali questa cosiddetta teoria del genere delle gerarchie vaticane, un altro, insomma, dei segnali che in qualche modo ci dovrebbe, come dire, far pensare, no, di come poi di fondo non ci si discossi molto anche, insomma, con l'avvento di Bergoglio rispetto, insomma, a quelli che sono stati i ragionamenti del passato, no, della Chiesa su queste dinamiche, è vero che esiste, diciamo, un fronte abbastanza, in questo caso, unitario e organizzato contro la teoria del gender, che vede nelle sue fila, oltre, insomma, alle gerarchie vaticane, anche tutta una serie di associazionismi, costruzioni varie che si muovono, insomma, nella destra neonazista, collegata, insomma, più o meno con comunque alle aree cattoliche integraliste, eccetera eccetera. Faccio un esempio per tutti: le sentinelle in piedi. E quindi esiste invece, diciamo, questa teoria del genere, in qualche modo del genere, scusami, accomuna moltissimo, insomma, tutto questo spettro di come dire, di persone, insomma, che si muovono contro di essa.
Sì, sì, diciamo che in questo momento, per usare un termine un po' tecnico di una certa sociologia politica di derivazione che viene da Ernesto Laclau, possiamo dire che la teoria del genere in Italia è diventato il significante vuoto che tiene assieme questa compagine di movimenti. Rispetto a quello che dici tu, io vorrei aggiungere però che non pensiamo che aggreghi soltanto le sentinelle in piedi, gli integralisti, la destra estrema. In realtà è molto più ampio di così il consenso che le gerarchie vaticane sono riuscite a costruire per questa campagna contro la teoria del gender. Cioè, la verità è che al momento stanno vincendo in Italia, perché appunto in Francia si è iniziato a utilizzare questo termine contro i matrimoni omosessuali, che però poi sono stati approvati. In Italia i movimenti hanno iniziato a farsi, ad alzare la testa, insomma, a diventare così visibili, quando era stato approvato, era stato discusso e poi approvato alla Camera un disegno di legge contro l'omotransfobia. È da allora che si sono mobilitati.
Che era quello sostenuto dall'onorevole Concia, diciamo, all'epoca, no?
Sì, è stato quello che poi è passato con quello strano comma voluto da Scalfarotto, che di fatto lo privava di qualsiasi validità, perché è stata aggiunta alla legge Mancino, che già proibisce la propaganda, non soltanto stabilisce un aggravante per i crimini d'odio, cioè se io uccido una persona o la malmeno perché è disabile o perché è di un'altra religione o perché è di un'altra razza, io la percepisco come di un'altra razza, questo è un aggravante, no, nel crimine. Però la legge Mancino punisce non soltanto con un aggravante crimini d'odio, ma di fatto punisce anche la propaganda d'odio verso le minoranze. E questa legge già esiste in Italia. Questo disegno di legge voleva aggiungere la categoria di omosessualità, di omosessuale e transessuale alle categorie di persone che vengono protette dalla legge. La Camera l'ha appunto approvata, era il settembre 2013, se ricordo bene, o poco prima. La Camera ha approvato, però, appunto, con questa aggiunta proposta da Scalfarotto, che però, quando la propaganda veniva fatta da associazioni di opinione, come partiti politici o sindacati, allora non era perseguibile, il che è assurdo, perché sono proprio loro che fanno la vera propaganda.
In ogni caso, anche perché se no solo il disperato che ti urla frocio per strada puoi perseguire, mentre chi ci fa sopra una campagna politica non lo puoi perseguire.
Quindi già era stata approvata in questa maniera assurda per cercare un compromesso, ma quando è stata approvata alla Camera si sono scatenati tutti questi movimenti e la legge non è mai stata calendarizzata al Senato, perché l'hanno avuta vinta loro. E l'hanno avuta vinta su un'altra importante questione, che è questa: per delle direttive europee l'Italia era vincolata a elaborare una strategia antidiscriminatoria rivolta alle minoranze sessuali, e il governo Monti, su pressione dell'Unione Europea, aveva dato incarico all'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, di elaborare questa strategia. All'interno di questa strategia doveva esserci anche una campagna di informazione nelle scuole contro il bullismo omofobico. Ora, noi sappiamo che un adolescente omosessuale, gay o lesbica, ha sette volte più probabile che un adolescente omosessuale si suicidi rispetto a un adolescente eterosessuale. Sappiamo ad esempio che quel ragazzo di Roma, il famoso ragazzo Andrea, ragazzo dai pantaloni rosa, si suicidò, e poi si scoprirono questa pagina Facebook che era stata fatta, questa forma di cyberbullismo adesso si chiama, per prenderlo in giro, no? Ecco, quindi è un'emergenza quella del bullismo omofobico a scuola, e nella strategia dell'UNAR appunto erano stati commissionati a questo istituto BEC, un istituto di psicologi, dei libretti da distribuire agli insegnanti italiani, quindi non ai bambini, ma agli insegnanti italiani, per iniziare a sensibilizzarli verso il problema e per suggerire delle risposte, dei giochi di ruolo, delle discussioni da poter fare in classe in modo diverso, seconda che fossero elementari, medie o superiori, per affrontare appunto questo problema. Ecco, in seguito a questo movimento, la distribuzione di questi libretti è stata bloccata dal governo Renzi. Cioè, la nuova ministra dell'istruzione, in realtà questo sottosegretario che si chiama Toccafondi, ha bloccato la distribuzione dei libretti che aveva commissionato l'UNAR, che dovevano essere distribuiti ai genitori. Quindi, agli insegnanti. E in più questa campagna contro l'ideologia del gender è capillare. Io abito in un territorio particolare che è il Veronese, dove appunto la presenza di questi movimenti, sia dell'estrema destra sia degli integralisti cattolici, è molto forte, sono molto ben radicati. Non ho adesso una mappatura precisa di cosa succede nel resto d'Italia, quindi parlo per un'esperienza locale. Però so, insomma, che non, locale, però so non essere unica. Ecco, insomma, qui quasi ogni fine settimana negli oratori, nelle parrocchie o di Verona o dell'Interland veronese viene fatta una conferenza contro l'ideologia del gender, e vengono appunto, si dice ai genitori dei bambini della scuola che è in corso, cioè, questa lobby gay che si è infiltrata nell'ONU e nell'Unione Europea e che vuole fare il lavaggio del cervello ai bambini per cancellare la differenza sessuale, perché i bambini non siano né maschi né femmine. Ora, questa è un'assurdità.
Sì, è assolutamente un'assurdità. E, per dare solo un particolare, Gabriele Toccafondi, il sottosegretario, è di Comunione e Liberazione, ovviamente. Insomma.
Esatto, questo appunto, oltre al al governo, oltre al nuovo Papa, fa riflettere anche sulla natura di questo governo, per chi l'avesse dimenticata.
Non c'è dubbio. E l'altra cosa, appunto, che tu hai già cominciato a trattare, appunto, mi sembra che siano almeno tre i campi in cui viene utilizzata, i sottocampi, diciamo, su cui viene utilizzata questa teoria del genere. Uno è per contrapporsi a qualunque legislazione che regolarizzi le coppie tra persone dello stesso sesso. L'altro è in realtà per contrapporsi alla lotta all'omofobia. E in particolare poi per tutto quello che riguarda le questioni educative, didattiche, scolastiche, cioè c'è un grande attivismo per mettere bocca, insomma, tutte le volte che in una scuola, dalle materne alle superiori, c'è un'iniziativa per parlare di educazione al genere, educazione alle differenze, che sono tutta una serie di che sono progettualità che peraltro sono molto, partono adesso in Italia, non sono ancora strutturate e istituzionalizzate, anche se c'è
però,
esperienza.
Appunto, bisogna capire, educazione al genere vuol dire educare i bambini al rispetto per chi non è diciamo, che ha delle espressioni di genere non conformi allo standard. Cioè, un bambino che si vuole mettere lo smalto e i pantaloni rosa ha diritto di farlo. Si vuole educare a questa forma di rispetto, non si vuole che tutti i bambini maschi siano obbligati a mettersi lo smalto.
Guarda,
rosa.
Questo non c'è, cioè, dubbio. A volte l'iniziativa.
Quando parlano di ideologia del gender, dicono questo,
certo.
Mentre è il contrario, cioè gender. Cioè genere è un concetto utilizzato criticamente per dire guardate che si può essere maschio o femmina in modi diversi e si può essere anche qualcosa di diverso dai maschi e delle femmine, ma non si vuole obbligare nessuno a fare alcunché, insomma.
Questi progetti nelle scuole a volte sono anche meno di quello che dici, sono semplicemente l'educazione al rispetto del fatto che ci sono per esempio le bambine oltre ai bambini, eccetera.
Certo.
E questo lo si vede anche in un territorio, come dire, metropolitano, complesso come Roma, ma qua per esempio ci sono state molte iniziative, non per caso, di Forza Nuova che sono intervenuti in maniera molto violenta anche concettualmente, insomma, non tanto per l'espressione fisica, perché per esempio porto un unico esempio, insomma, in una scuola qui di Roma, in una scuola primaria, la dirigente scolastica aveva comunicato alle famiglie che non sarebbe più stata festeggiata a scuola la festa del papà e la festa della mamma, semplicemente perché non tutti i bambini hanno la mamma e il papà, peraltro non importa essere figli di una coppia gay, cioè
basta essere orfani, basta essere
varie ragioni,
ci sono molte ragioni, insomma,
non averne entrambi,
certo. E lì questo ha suscitato l'intervento di Forza Nuova, che si è presentato davanti addirittura con striscioni che recavano la scritta onore al padre e alla madre, questo era il concetto portato.
Comunque mi sembra chiaro che al di là di tutto, poi magari insomma se ne può dibattere penso per ore sul concetto, su diciamo questo pseudo concetto di teoria del genere, mi sembra chiaro effettivamente che cos'è che hanno creato dall'altra parte. Hanno creato, diciamo, un mostro attraverso il quale ripropinare in maniera dirompente, in maniera spesso anche come dire, con modalità anche spesso violente e oltranziste, il primato della natura e della famiglia eterosessuale.
Esatto.
Punto,
esatto.
Cioè mi sembra molto chiaro questo.
E rispetto a questo, insomma, io ultimamente, appunto, dopo che ho scritto quell'articolo per cui anche voi mi avete interpellato, insomma, ho fatto altri interventi che mi sono stati chiesti e ormai la mia linea è quella di dire d'accordo, loro hanno creato il mostro, un messaggio importante da dire è che questo mostro non esiste, cioè l'ideologia del gender non esiste, però dall'altro lato secondo me bisogna un po' alzare anche la posta e iniziare a dire ok, abbasso la famiglia naturale e viva la teoria del gender, cioè non esistono nessuna delle due, perché la famiglia, quella che loro chiamano famiglia naturale, è l'imposizione appunto della supremazia dell'uomo sulla donna, nella famiglia, e è la discriminazione di altre forme naturalissime, se vogliamo usare questo termine, della sessualità. Quindi non è reale né la famiglia naturale né la teoria del genere, però a questo punto se bisogna prendere la parte in questa contrapposizione che loro hanno creato, difendiamo questa teoria del genere, nel senso che difendiamo un'idea della sessualità che viene denaturalizzata, cioè che denuncia come ciò che viene imposto come naturale da parte loro è in realtà un costrutto culturale, è un costrutto di potere, un costrutto oppressivo.
Sì, in effetti condivido pienamente quello che dici. Infatti io sono rimasta sinceramente abbastanza basita davanti a dichiarazioni certo riportate dai giornali, quindi insomma la prendiamo col beneficio del dubbio, di esponenti diciamo molto mainstream del movimento gay. Io parlo di Franco Grillini, Aurelio Mancuso, che in qualche modo si dissociavano dalla teoria del gender, dicendo: ma che c'entriamo noi con il gender?
Sì, in qualche modo questo avviene sia a livello politico di movimenti mainstream, anche a livello di intellettuali di movimenti. Ad esempio, negli ultimi anni c'è stata una presa di posizione molto forte da parte, non so, di Giovanni Dall'Orto, che è uno storico, un intellettuale di movimento, possiamo dire, contro le teorie queer. E dall'altra parte c'è anche una presa di posizione di alcune esponenti del femminismo della differenza contro gli studi di genere e le teorie queer, che a me sembrano cioè da un lato un po' incomprensibili e dall'altro lato mi sembrano pericolose, ma mi sembrano anche una conferma appunto della pericolosa egemonia che in questo momento il Vaticano e questi movimenti sono riusciti ad esercitare.
Senti.
Per esempio alcuni esponenti del pensiero della differenza hanno affermato che appunto hanno parlato contro questa teoria del genere che vorrebbe la cancellazione delle differenze sessuali, ma nessuno degli autori, delle autrici che chi fa su di genere teorie queer di solito nomina vuole questo. Cioè non, e allora chi gliel'ha detto che la teoria del genere e le teorie queer vogliono cancellare la differenza sessuale?
Senti,
ha detto questa campagna qua che sta prendendo proprio sta assumendo uno statuto egemonico,
certo,
nel nostro paese.
Senti, nella fattispecie, senza diciamo addentrarci anche insomma in discorsi accademici sulla teoria, sul pensiero della differenza, che insomma fra l'altro ha insomma una sua genesi molto complessa e anche difficile insomma da spiegare, credi però che all'interno insomma anche della scelta, no, di questo lemma teoria del gender, in qualche modo chi l'ha pensata abbia pensato di inserirsi su un nervo scoperto all'interno di ciò che è in qualche modo le varie teorizzazioni all'interno dei movimenti LGBTQ, ma anche dei discorsi accademici rispetto al gender? Probabilmente esiste effettivamente una questione per cui quando tu dici che chi sta dall'altra parte vuole mettere in dubbio l'esistenza di una differenza fra virgolette naturale fra maschio e femmina, sta dicendo una castroneria, sta dicendo una cosa aberrante. Rischi infatti di portarti dietro poi anche chi all'interno insomma del panorama LGBTQ in qualche modo questa differenza l'ha sempre, diciamo, ne ha fatto comunque un punto importante delle sue teorizzazioni. Quindi è probabilmente proprio questo un nervo scoperto della questione.
Sì, cioè vuoi dire, mi sembra eccessivo dire che sia stato fatto strategicamente con l'idea di andare a colpire questo nervo scoperto.
Sono paranoico su queste cose.
Sì, cioè, mi sembra. No, allora, io devo dire che io purtroppo insomma ho seguito alcuni di questi convegni, ho ascoltato alcune trasmissioni su Radio Maria e devo dire che questi, ho letto molti di questi testi contro la teoria del gender e devo dire che non sono degli sprovveduti questi autori, i testi se li sono letti, i movimenti in parte li conoscono, non dall'interno, ma insomma io non lo so, insomma mi sembrerebbe molto eccessivamente machiavellico quello che tu stai dicendo. A me sembra che quello che dimostra al contrario è una assenza di pensiero da parte di alcuni movimenti che se puntano tutta la ragione della loro esistenza sul matrimonio, cioè sull'accesso ai privilegi che gli eterosessuali hanno già, secondo me sono sconfitti in partenza. cioè la teoria del gender dimostra che se si rincorre il perbenismo borghese eterosessista su se stessi binari, si resta indietro. Non so se se riesco a dire, insomma, dimostra, questa campagna sta dimostrando come secondo me ci arriveremo anche noi a avere queste benedette leggi sulle unioni civili, se non sui matrimoni, ma come nella società rimanga attaccata alle minoranze sessuali un'idea di negatività che non ci scrolleremo di dosso neanche se arriveremo ad avere questo matrimonio. I movimenti gay, lesbici, mainstream, come avete detto voi, farebbero bene a pensarci a questo.
Sì. E per quanto riguarda invece il pensiero della differenza, insomma, io ricordo quando uscì questa lettera aperta di Luisa Muraro sul Manifesto, io lessi e mi cascarono le braccia, sinceramente, perché appunto sembrava applaudire a queste scelte, insomma, della Chiesa, che risottolineavano una differenza biologica tra uomo e donna.
Lei applaudiva alla scelta dello Stato di non fare,
sì, dello Stato di Hollande, che era, tornava indietro sulla, su quella campagna d'educazione la scuola francese, mi sembra,
esatto quello. E devo dire che lei poi ha rincarato la dose, perché poi sul Corriere Online è uscito il testo di una sua conferenza che ha fatto a Milano, che riprende questi temi e in qualche modo li porta avanti, sempre in quel caso addirittura lei legge Judith Butler, facendole dire, un po' forzando il suo pensiero, ma dicendo giustamente che Judith Butler non ha mai detto che vuole cancellare la differenza sessuale, e infatti lei non l'ha mai detto, però sempre attaccando qualcuno che secondo lei lo avrebbe detto.
E dall'altra parte qui c'è un altro problema di egemonie culturali in questo paese, nel senso che il pensiero della differenza continua a avere quel poco spazio, diciamo, che sui media c'è per le questioni di genere, giusto, appunto, è riempito da molto spesso, insomma, da esponenti del pensiero della differenza con cui non c'è dialogo con le altre parti del movimento femminista. Non mi addentrerò
questo da tempo, fra l'altro.
Che di femminismi in Italia ormai ce ne sono tanti, e ci sono tantissime intellettuali e tantissimi collettivi, tantissime militanti, che è vero, forse non avranno uguale voce sui media, ma lo hanno su altri media, come nella vostra radio, su altri giornali, sul Manifesto, nei centri sociali, insomma, ecco, sappiamo che in realtà la rappresentazione mediatica della realtà è anche un po' sfalsata. Io a questo proposito volevo dire, ecco, che se qualcuno capiterà, insomma, adesso, visto che abbiamo parlato, di leggere questo mio articolo, che quando ho scritto questo articolo ero un po' più pessimista sullo stato della questione, nel senso che mi sembrava che davvero erano una parte dei movimenti LGBT, quindi neanche tutti, da soli, che erano rimasti da soli, insomma, a difendersi contro questi attacchi da parte delle sentinelle in piedi, di Forza Nuova e di tutti gli altri, e mi sembrava appunto che le voci che venivano dall'accademia principalmente, cioè che non si levassero voci dall'accademia. Quando ho scritto l'articolo era soltanto la Società Italiana delle Storiche che aveva scritto un bel documento contro la ministra, cioè non contro, una bella lettera aperta alla ministra Giannini per criticare appunto questa scelta di bloccare la distribuzione degli opuscoli del Lunar. Ecco, in realtà da allora, questo articolo era uscito a dicembre, io avevo finito di scriverlo qualche mese prima, e devo dire che ad esempio l'Associazione Italiana degli psicologi, che è l'associazione dei docenti di psicologia delle università italiane, ha scritto un altro documento difendendo la necessità appunto di questa educazione antidiscriminatoria, difendendo l'utilità del concetto di genere come concetto critico, appunto, che decostruisce la naturalizzazione di alcune figure della mascolinità e della femminità che in realtà sono storiche. E poi anche una parte dell'Associazione Italiana di Sociologia ha scritto un documento analogo, e mi sembra che, insomma, inizino anche sui territori, appunto la vostra radio, ma non solo, altri movimenti. Qui a Verona si è costituita una comitata Giordana Bruna che sta facendo un'azione mirabile di controinformazione. Adesso organizzeremo un convegno su questi temi. Insomma, mi sembra che in questo momento quella sensazione di solitudine che io denunciavo nell'articolo non ce l'ho più allo stesso modo. Ecco, resta la minoranza, quella che sta cercando, insomma, di reagire a questa campagna, però una minoranza che ha un po' cresciuto le sue file, insomma, che è un po' cresciuta.
Va bene, visto che insomma si sono fatte le 19:27, insomma il nostro spazio volge al termine. Niente, noi sicuramente ti ringraziamo per questa chiacchierata, anche perché penso sia stata, insomma, al di là di forse alcuni punti magari che rimangono oscuri, però abbastanza, come dire, fluida, e che riesce un po' a fare quello che c'eravamo un po' prefissate e prefissati, ovvero di, insomma, provare a sgombrare un po' il campo da tutte queste nubi e da tutta questa opacità che viene posta rispetto alla questione teoria del gender. E magari, ecco, ci sarà occasione, insomma, visto che comunque ne riparleremo da qui alle prossime settimane, sempre il giovedì durante Profondo Rosa su queste frequenze, magari ci sarà occasione di risentirci. Per adesso ti ringraziamo moltissimo.
Ecco, sentite anche Sara Carbagnoli, perché io in realtà devo dirlo che quell'articolo lì deve molto agli studi di Sara Carbagnoli.
Ma la sentiamo sicuramente, siamo già in contatto.
Chiamatela, perché insomma io le cose che ho detto tante sui movimenti così in gran parte le ho imparate da lei, ci tengo a dirlo, insomma.
Hai fatto bene.
La chiamiamo senza dubbio e anche interloquiamo, abbiamo già cominciato per la verità con la comitata Giordana Bruna, insomma.
Ecco.
Quindi magari nel veronese chissà che non ci incontriamo.
Ecco. Bene,
va bene,
non vedo l'ora di incontrarvi.
Ok, grazie
intanto
mille.
Intanto vi ringrazio voi.
Figurati.
Per tutto quello che fate, non solo per avermi intervistato, insomma.
Ma figurati, dai, a presto allora.
A presto.
Ciao.
E allora, quando sono le 19:28, insomma, andiamo a concludere questa puntata di Profondo Rosa, insomma, prima puntata dedicata a questo nuovo ciclo sulla teoria del genere, insomma, così a pelle mi è sembrato che in qualche modo, insomma, questa nebulosità in qualche modo nei discorsi che riusciamo a fare un po' riusciamo a diradarla, sarà, insomma, più o meno il compito che ci siamo prefissati e prefissati da qui alle prossime settimane, anche giovedì prossimo, sempre alle 18:30, 18:45 sugli 87.9 di Onda Rossa, andremo avanti con questo ciclo di trasmissioni. E
se
cos'altro?
Volete, scriveteci, sì, contribuite a questo spazio oppure telefonateci in diretta ormai giovedì prossimo.
Ok, ancora una buona serata a tutti e a tutti, fra pochissimo Allegro con Fuoco e continuate a restare all'ascolto, questa è Onda Rossa, sono gli 87.9.